Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. E sì, com'esser suole che l'uomo va cercando argento e fuori dell'attenzione trova oro, io, che cercava di consolarmi, trovai non solamente alle lagrime rimedio, ma a vocaboli d'autori e di scienze e di libri, li quali, considerando, giudicava bene che la filosofia, che era donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri, fosse somma cosa. E immaginava lei come una donna gentile, e da questo immaginare cominciai ad andare là dove ella si dimostrava veracemente, cioè nelle scuole degli religiosi e alle disputazioni degli filosofanti, sicché in picciol tempo, forse di 30 mesi, cominciai tanto a sentire della sua dolcezza che lo suo amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero.
Bentrovati. L'autore del brano che abbiamo ascoltato è Dante e il testo è tratto dal Convivio, opera composta all'inizio del XIV secolo dal sommo poeta qui in veste di filosofo. L'abbiamo sentito definire la filosofia somma cosa e immaginarla come una donna gentile e misericordiosa, in grado di consolarlo e di nutrirne lo spirito, conducendolo al bene supremo della conoscenza. Dante intitola Convivio questo testo, usando proprio una metafora alimentare del nutrimento del pensiero. È un banchetto di sapienza il suo, a cui invita i lettori usando il volgare e non il latino per allargare l'udienza. Un banchetto in cui vivanda sono le tre canzoni: voi che intendendo il terzo ciel movete, questo è l'incipit della prima, poi amor che nella mente mi ragiona, e la terza, le dolci rime d'amor chi solia. Le canzoni previste inizialmente erano 14, ma il convivio è opera incompiuta e Dante riuscì a commentarne solo 3, in altrettanti libri preceduti da un proemio. Dunque, vivanda del banchetto filosofico sono le canzoni, per assaporare meglio le quali però occorre il pane, dice Dante, del commento in prosa. Ecco dunque che il convivio, in prosa e in rima, è un testo oltre che di alto valore poetico, di grande interesse anche per il profilo di Dante filosofo, che con quest'opera inaugura la filosofia in italiano. Per comprendere meglio la figura di Dante filosofo, autore del Convivio, ci siamo rivolti a Carla Casagrande, docente di storia della filosofia medievale all'Università di Pavia. Professoressa Casagrande, partiamo dal brano del Convivio ascoltato in apertura, in cui Dante dice che incontra la filosofia mentre era in cerca di consolazione, di un rimedio alle lagrime, come ha scritto lui. Vogliamo partire da qui ricordando qual era il motivo delle lacrime di Dante.
Dante ha perduto Beatrice, era la donna della sua vita, e passa un periodo molto doloroso, e però in questo periodo molto doloroso vede un'altra donna, così almeno lui racconta la vicenda, e quest'altra è una donna che sarà in grado di consolarlo, perché gli indicherà in che cosa consiste la felicità che si può raggiungere in questa vita. Questa donna è la filosofia, che lui personifica in una figura femminile, evidentemente e anche esplicitamente riferendosi alla personificazione della filosofia che si trova nella Consolatio Filosofia di Boezio.
Il modello di Boezio è un modello esplicito, lei dice, per Dante, quindi Dante si riferisce esplicitamente a Boezio.
Sì, sì, fa proprio un riferimento, insomma, è proprio, come dire, l'incontro con il libro di Boezio, con quello che Boezio diceva della filosofia, che porta Dante a, come dire, a questa specie di conversione alla filosofia. Perché qui ci sono due modelli che agiscono nel convivio. Uno sicuramente è Boezio, l'idea della filosofia come strada per raggiungere il vero bene, quel bene che non viene mai meno e che rende veramente felici, cioè la conoscenza della verità. E questo è il modello che Boezio, imprigionato nella Torre di Pavia e prossimo ad essere giustiziato, costruisce in questo testo che ha avuto una fortuna immensa nel Medioevo. La Consolazione di filosofia di Boezio è un vero bestseller nel Medioevo, è un testo molto letto ed è un testo che consegna ai medievali quest'idea della filosofia come strada verso la felicità, verso il conseguimento del vero bene, che non ha nulla a che vedere con i beni che si conquistano in questo mondo, con i beni mondani, ma il bene supremo della conoscenza e della sapienza. Questo modello viene fatto proprio da Dante. E la filosofia che Dante incontra è la filosofia consolatrice che Boezio aveva costruito secoli prima. L'altro modello a cui facevo però riferimento è il modello di Agostino, è il modello delle confessioni, perché quello che Dante racconta in questo testo è anche un processo di conversione. Non è più una conversione religiosa come quella delle confessioni, è una conversione filosofica. Ed è una conversione da cui Dante non tornerà più indietro anche nei suoi testi successivi.
Una conversione da cosa per arrivare alla filosofia? Perché Agostino una conversione dal non credere al credere, e per Dante che cosa aveva prima della filosofia?
Aveva una vita senza filosofia, aveva una vita politica, aveva una vita di amori, cioè aveva una vita attiva, ecco, e la filosofia gli indica la strada per una felicità che è una felicità contemplativa, però attenzione, perché la filosofia non indica solo la strada per raggiungere la verità. La filosofia che Dante presenta in questo testo sarà poi anche una filosofia che dovrà formare le classi dirigenti e dovrà essere una possibilità per tutti gli uomini di poter condurre una vita buona in questo mondo.
Veniamo al pubblico di Dante, perché lei ha usato questa formula molto efficace. Boezio ha scritto un vero e proprio bestseller per l'epoca. Quindi chi era il pubblico? Chi erano i lettori di Boezio che hanno così tanto apprezzato questo libro e chi erano quelli a cui si rivolgeva Dante? Gli stessi, le stesse categorie?
I lettori di Boezio sono stati tutti quelli che sapevano, che hanno potuto avere accesso alla cultura nel Medioevo, sono stati prima i monaci, poi i chierici, poi tutti gli uomini di cultura, anche i laici, cioè è un testo, quello di Boezio, che ha avuto molti volgarizzamenti quando è cominciata l'epoca dei volgarizzamenti, quindi è un testo che ha in qualche modo parlato a tutti ed è il testo che ha garantito un processo di transizione, un passaggio di molti aspetti della cultura antica nel mondo medievale.
Però Dante scrive in volgare, quindi il fatto che Dante scriva in volgare, mentre Boezio avrà avuto dei volgarizzamenti ma è scritto in latino, quindi il fatto che Dante scriva in volgare è rilevante, è importante, immagino.
È il tratto fondamentale di questo testo, ecco, è la cosa più importante. Il testo si chiama così perché è un banchetto al quale Dante invita, voglio dire, i suoi lettori. Adesso vedremo chi sono i suoi lettori, ed è un banchetto nel quale gli uomini e le donne a cui Dante si rivolge potranno assumere il cibo e le bevande che simbolizzano, come dire, la filosofia che Dante insegnerà loro, cioè il sapere che loro darà. È un invito al banchetto in cui Dante si presenta come colui che servirà il cibo, servirà il pane degli angeli, porterà le briciole, si farà mediatore tra la sapienza dei filosofi e invece i suoi lettori, che sono dei lettori non letterati, cioè sono dei lettori che non necessariamente parlano il latino, che non sono quegli intellettuali professionisti che sono i maestri universitari oppure quei frati che insegnano negli studi dei conventi, ma sono dei laici. Lui parla, proprio a un certo punto identifica il suo pubblico nei principi, baroni, conti, uomini e donne. E qui c'è una grande disputa tra gli storici che si interrogano sulla a chi si sta rivolgendo Dante. Sicuramente si sta rivolgendo a dei laici, perché dice non parlano il latino, non sono dei letterati, non conoscono le rette, però è un pubblico che è interessato, fortemente interessato alla cultura. Il Convivio è forse la prima opera filosofica in volgare italiano, però certamente c'erano già stati dei testi precedenti in cui si erano volgarizzati dei testi di filosofia, dei compendi di Aristotele, dei libri sui vizi delle virtù, dei testi di meteorologia, c'erano dei testi anche scientifici. C'era comunque già un pubblico laico che era interessato alla filosofia. Era un pubblico a quale potevano appartenere alcuni nobili in senso proprio, ma un pubblico dal quale appartenevano anche delle figure che appartenevano ad un ceto, come dire, amministrativo, giudici, notai, amministratori delle città, insomma la nuova borghesia cittadina, un pubblico di professionisti, possiamo dire, ai quali Dante si rivolge. I cultori di Dante sono molto, c'è un dibattito, ecco, al quale entrambe le posizioni portano argomenti convincenti, nel definire esattamente questo pubblico, cioè nel sapere se quei nobili, baroni, conti, principi, di cui Dante proprio fa esplicito riferimento, sono dei nobili in senso vero oppure sono dei nobili d'animo. Ultimamente mi sembra prevalere l'idea che siano dei nobili in senso stretto, anche perché Il Convivio è certamente un testo di divulgazione filosofica, è un testo di filosofia, però è anche un testo che ha una finalità di tipo politico. E allora quello che Dante vuole fare, almeno questa è la tesi dell'ultimo commentatore, dell'ultima edizione del Convivio che abbiamo a disposizione, cioè l'edizione del Convivio nei meridiani della Mondadori, a cura di Gianfranco Fioravanti. Ecco, Fioravanti su questo punto è molto incline a dire no, sono i nobili, perché sono, voglio dire, coloro a cui Dante si rivolge sperando che si prendano cura della gente d'Italia in un momento particolarmente favorevole, perché c'è un nuovo imperatore che Dante ha raggiunto, e quello che Dante spera è che in questo momento favorevole in cui un nuovo imperatore arriva in Italia per prendere in mano i destini delle genti, quello che spera è che la classe dirigente di questo paese, coloro che avevano la responsabilità di questo paese, potessero, nutriti di filosofia, poter governare ed avere la possibilità di fare un buon governo. Andò malissimo perché, come sappiamo, il sogno politico di Dante è stato appunto un sogno che non si è mai realizzato. E andò malissimo anche perché Dante non finì il Convivio, e poi comunque anche quei quattro libri hanno avuto scarsissimi lettori, soprattutto nel secolo in cui il testo è stato scritto. Poi dopo, voglio dire, sarà una fortuna molto tarda quella del Convivio.
Quando comincia la fortuna del Convivio, quindi?
È stato letto soprattutto in relazione al problema della lingua. Ecco, perché è un testo in volgare, allora laddove ci si è cominciati a interessare del problema della lingua, del volgare, della capacità del volgare di essere una lingua letteraria, ecco che allora, voglio dire, l'interesse per il Convivio è ritornato e siamo nel XVI secolo. E poi c'è una grande fortuna moderna e contemporanea, ecco, di questo testo.
Un testo quindi che, come ci diceva professoressa Casagrande, voleva almeno nelle intenzioni fare una filosofia anche pratica, no? Che fosse manifesto di una riforma, anche se non andò bene. Dante si è formato come? Perché lui per diventare filosofo, lui ci racconta nel brano che abbiamo sentito che ha frequentato scuole degli religiosi e disputazioni degli filosofanti. Quali possono essere? Cosa possiamo ipotizzare a proposito della formazione filosofica di Dante?
Anche qui l'incertezza regna sovrana, e insieme all'incertezza anche la battaglia, direi. Ecco, direi proprio la battaglia, perché ci sono due interpretazioni che sono state spesso tra loro concorrenti sulla formazione filosofica di Dante. La prima è quella che vede in Firenze il luogo di questa formazione. Firenze, e allora la formazione sarebbe avvenuta presso gli studia dei conventi domenicani e francescani, dove stavano i manoscritti dei testi cui Dante fa riferimento, che sono per lo più manoscritti della tradizione aristotelica, testi di Aristotele, commenti ad Aristotele, di Alberto Magno, di Tommaso d'Aquino, e luoghi, questi conventi, dove non solo c'erano i testi, ma che si aprivano anche ad un pubblico laico che assisteva a delle dispute tenute da maestri dell'ordine che venivano invitati, ed erano delle dispute che su de quolibet, su un argomento che veniva fissato. Quindi lì potrebbe esserci stata questa formazione di Dante. L'altra ipotesi, anch'essa sostenuta da validi argomenti, è che invece la formazione di Dante sia avvenuta a Bologna, cioè la sede universitaria italiana per eccellenza, la sede dello studium bolognese, dove c'era la facoltà di giurisprudenza, di diritto, ma anche una facoltà di arti e medicina, cioè una facoltà in cui si insegnava medicina e nello stesso tempo arti, cioè filosofia, con una modalità di connessione tra questi due ambiti del sapere che è solo italiana, proprio tipica del mondo italiano. Ecco, qui parrebbe che Dante sia stato per un tempo, una trentina di mesi circa, e abbia potuto frequentare le lezioni e le dispute che su temi filosofici venivano tenuti all'interno della facoltà di medicina. Parrebbe anche questa un'ipotesi molto consistente, perché qui Dante potrebbe essere entrato in contatto con molti dei testi che la lettura del Convivio ci fa capire lui conosceva molto da vicino. Quindi certamente i testi della tradizione aristotelica, i testi di Aristotele, certo, i commenti, quelli di Tommaso, soprattutto anche quelli di Alberto, e poi anche i testi di filosofi parigini, che rientrano in una categoria storiografica che va sotto l'espressione di aristotelici radicali, i quali, voglio dire, si nutrivano dell'aristotelismo, dei testi etici e metafisici di Aristotele, per sostenere l'autonomia e la nobiltà della filosofia rispetto alle altre discipline. Molte delle posizioni che Dante assume sul tema della nobiltà, dell'autonomia e del valore della filosofia, e soprattutto sul tema della felicità piena che solo la filosofia può dare in questa vita, richiamano da vicino alcune posizioni di questi filosofi, i cui nomi più importanti sono quelli di Sigilio di Brabante e di Boezio di Dacia.
E la teologia in che rapporto sta con tutto questo, per il raggiungimento quindi della felicità, del sommo bene?
Non sta in un rapporto, ecco, perché voglio dire, in qualche modo l'idea che esce dal Convivio dantesco è che la filosofia in qualche modo è padrona di se stessa nella definizione del proprio oggetto, nella definizione dei metodi, degli strumenti con cui conseguire questo oggetto. La filosofia è, come dire, una strada possibile e praticabile per tutti gli uomini. Ricordiamoci che l'incipit del Convivio è una citazione esplicita da Aristotele: tutti gli uomini per natura desiderano conoscere. E il soddisfacimento di questo desiderio costituisce per Dante, come per i filosofi di tradizione aristotelica, il conseguimento del sommo bene e il raggiungimento della felicità. Quindi una felicità tutta terrena che potenzialmente è a disposizione di tutti, che Dante, con la scrittura di questo libro di filosofia in volgare, vorrebbe mettere a disposizione di molti, perché purtroppo, e questo Dante lo spiega molto bene nel primo libro del Convivio, purtroppo, nonostante, voglio dire, la capacità di conoscere sia per tutti, pochi sono in grado di tradurre questa capacità in vera conoscenza.
Quindi, da quello che capiamo, la filosofia è qualcosa di autonomo per conseguire la felicità rispetto alla fede, alla teologia.
La conoscenza che può venire per una via non umana, ma per via divina, che ha bisogno delle virtù teologali. Ecco, quella conoscenza è una conoscenza altra e che si rivolge a oggetti che la ragione umana da sola non è in grado di conoscere. Ma la filosofia è comunque in grado di capire di che cosa può occuparsi e di capire anche quali sono i suoi limiti e di cedere il passo, in un certo senso, ad un altro tipo di conoscenza, ma senza essere minimamente subordinata a quel tipo di conoscenza. Cioè c'è una netta distinzione di piani tra il percorso filosofico e quello teologico. Poi la felicità che può dare la teologia è certamente una felicità superiore, perché la teologia arriva a far conoscere cose che la natura umana in questa vita non può conoscere. L'essenza di Dio, l'essenza degli angeli, ci sono cose a cui la filosofia non può sicuramente arrivare, a cui invece arriverà con la conoscenza che si avrà poi nell'altra vita, quando sarà possibile vedere Dio faccia a faccia, in un certo senso. Pur tuttavia, in questa vita, la filosofia non è mai accompagnata dall'idea di non essere sufficiente. La filosofia riconosce i suoi limiti, ma all'interno dell'ambito in cui si costruisce, al suo interno la filosofia è perfettamente autonoma e raggiunge i suoi risultati. Dante spiega che il desiderio di conoscere è in tutti gli uomini, per natura. Ma quella stessa natura, in base alla quale tutti gli uomini desiderano conoscere, fa sì che nulla sia fatto invano. E allora la natura fa in modo che l'uomo non abbia desideri che non possano essere soddisfatti. La natura, il desiderio che per natura si ha di conoscere, è un desiderio che la filosofia può soddisfare a pieno. Poi certo ci sarà un altro desiderio, ma quello viene da un'altra parte, insomma. Cioè la filosofia a quel punto riconosce i suoi limiti e anzi fa sì che si riconosca la necessità della fede, della speranza e della carità. Riconosce la necessità della fede, ma soddisfa pienamente quel desiderio naturale di conoscere che è presente in tutti gli uomini.
La nostra ospite era Carla Casagrande, docente di storia della filosofia medievale all'Università di Pavia. L'edizione del convivio citata nell'intervista è quella a cura di Gianfranco Fioravanti, nel secondo volume delle opere di Dante della collana I Meridiani Mondadori. Segnaliamo anche, del filosofo svizzero Rudi Imbach, il saggio Dante, la filosofia e i laici, edito in italiano da Marietti. Questa puntata dedicata a Dante filosofo si conclude qui. Io ringrazio Carla Casagrande e ringrazio naturalmente tutti voi per il vostro ascolto. Da Letizia Bolzani un caro saluto.